Ok, buongiorno a tutti. Va? No, non va. Non va più. Sembrava bello. Sembrava bello. Chissà che col PNRRRR riusciamo, caro assessore, de cambiaste in sta. Ecco, dai. Portiamo un po' di pazienza ancora per un po'. Poi riusciremo a cambiare la parte tecnologica di questo consiglio comunale, perché abbiamo sempre problemi con i microfoni, con le registrazioni. Ancora buongiorno a tutti, do al segretario il benvenuto e l'appello.
Grazie. Allora, Piton Arnaldo Stefano.
Presente.
Zamuner Luigi.
Presente.
Donadello Giovanna.
Presente.
Dalzin Alba Rosa è assente giustificata per comunicazione. Moretto Tamara, Polesel Paola, Colledan Chiara, Cigagna Filippo, Rusalen Marzia assente con comunicazione, Basso Tatiana, Boffo Rossella, quindi siamo in 9, 2 assenti, possiamo procedere.
Grazie segretario. Il primo punto, approvazioni verbali seduta precedente, lascio la parola al vice sindaco Luigi Zamuner.
Allora, abbiamo le deliberazioni del Consiglio Comunale del 30 di novembre relative all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, la deliberazione numero 43 relativa alla ratifica della variazione d'urgenza assunta con deliberazione di giunta comunale numero 85 del 28/10/2022, la deliberazione numero 44 relativa alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024, la deliberazione numero 45 relativa alle comunicazioni del sindaco. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale del 28 dicembre, abbiamo la deliberazione numero 46 relativa alle determinazioni aliquote addizionali e comunale IRPEF anno 2023, la deliberazione numero 47 relativa alla determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2023, la deliberazione numero 48 relativa all'approvazione del bilancio 2023-2024-2025, documento unico di programmazione relativa a nota di aggiornamento, la deliberazione numero 49 relativa alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenuta al 31/12/2021 ex articolo 20 del decreto del legislativo 175/2016 e verifica piani di razionalizzazione. La deliberazione numero 50 relativa all'approvazione del programma di attività e bilancio di previsione 2023 del Comitato di Gemellaggio con Selfed. La deliberazione numero 51 relativa alle comunicazioni del sindaco. Per quanto riguarda il Consiglio del 25 gennaio abbiamo la deliberazione numero 1 relativa all'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Approvazione di niego, stralcio parziale, articolo 1,227-229 della legge 197 del 2022 e la deliberazione numero 2 relativa alle comunicazioni del sindaco. Prego.
Grazie vice sindaco, in accordi con la minoranza facciamo un voto unico delle sedute precedenti del 30/11 del 22, del 28/12 del 22 e del 25/1 del 23. Astenuti?
Astenuti 0.
Favorevoli?
Favorevoli unanimità.
Contrari? 0. Bene, andiamo al secondo punto, approvazione e integrazione del regolamento comunale di polizia rurale con inserimento del capo Vibis recante disposizioni in ordine ai siti sensibili. Qua lascio la parola alla nostra consigliera Tamara Moretto. Prego.
Ecco, l'intenzione dell'amministrazione comunale è di integrare il regolamento comunale di polizia rurale vigente con l'obiettivo di tutelare i siti sensibili presenti nel territorio dalle attività silvo-agricolo-pastorali. Visto e valutato comunque gli sviluppi dell'attività agricola nel nostro territorio, rileviamo la necessità di salvaguardare scuole, asili, piazze pubbliche, parchi, impianti sportivi, chiese e in genere comunque luoghi destinati alla comunità. Valutate le normative regionali e i vari regolamenti rurali, inseriamo una fascia di tutela di 300 metri dai siti sensibili, poco prima elencati, nel quale non è consentito effettuare qualsiasi attività silvo-agricolo-pastorale. Per ulteriori dettagli potete comunque leggere l'intera modifica nella delibera di consiglio e poi l'aggiornamento del regolamento in questione sarà poi pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale con il testo integrato. Se avete domande.
Grazie Tamara, andiamo al voto. Astenuti? Zero. Favorevoli?
Favorevoli 9.
Favorevoli 9. Contrari? Immediatamente eseguibile. Astenuti?
Zero.
Favorevoli?
9.
Contrari? Zero. Terzo punto. Approvazione rendiconto 2022 Casa Albergo per Anziani Angela Rusalen. Qui lascio la parola all'assessore al bilancio Giovanna Donadello. Prego.
Allora, buongiorno. In riferimento all'approvazione del rendiconto 2022 Casa Albergo per Anziani Angela Rusalen, come atto conclusivo dell'iter di bilancio appunto della Casa Albergo, il rendiconto viene posto all'approvazione del Consiglio dopo che lo stesso è stato approvato dal CDA della Casa di Riposo. Come si evince dall'allegato, la Casa Albergo chiude con un avanzo di bilancio disponibile di 63.759,93. Questo dovuto al fatto che per errore umano non era stato rilevato un contributo regionale di 29.000 euro circa, deliberati a novembre 2021 ed aprile 2022. Inoltre erano state preventivate maggiori spese per utenze. Ricordiamo che, viste le previsioni drammatiche che c'erano state preventivate ad ottobre, la Giunta e poi il Consiglio avevano già deliberato di erogare alla Casa Albergo 30.000 euro a copertura delle probabili perdite, oltre a 10.000 euro per costi di utenza. Nonostante la chiusura positiva del rendiconto della Casa Albergo, la Giunta ha già previsto di lasciare quanto erogato a parziale restituzione dei 100.000 euro mai restituiti dalle precedenti amministrazioni. Anche il bilancio della Casa Albergo ha ottenuto parere positivo del tecnico e del revisore dei conti. Se avete domande.
Dato l'avanzo e dato l'aumento delle rette, adesso si pensa a una diminuzione oppure rimaniamo con...
Allora, innanzitutto appunto l'avanzo è stato del 2022 come appunto detto e la previsione dell'aumento delle rette è partita da gennaio 2023. Attualmente il bilancio di previsione che poi andremo a vedere risulta in pareggio con l'aumento delle rette.
Quindi il fatto che l'aumento delle rette fosse stato più che altro giustificato da quelli che erano stati gli aumenti per bollette piuttosto che...
Sì, però non è detto che per il 2023 non ci sia un problema di utenze. Adesso le utenze stanno calando, non sappiamo se a settembre-ottobre, come previsto, possano riaumentare. Per questo, per il momento, le rette rimangono tali. Se dovessero esserci variazioni, siamo qua. Comunque dopo vi dico che anche per, ve lo dico nel punto successivo, anche per il 2023 il Comune darà il contributo di 30.000 euro. Quindi noi non ci desimiamo. Poi se ci saranno i presupposti potremo abbassare le rette in accordo col CDA della Casa di Riposo, altrimenti no.
No, non era il fatto che il Comune erogasse meno alla Casa di Riposo, era proprio un segnale nei confronti delle famiglie, poiché era stato...
Se ci saranno i presupposti siamo qua, non ci tiriamo assolutamente indietro. Ovvio dobbiamo vedere l'andamento, perché dobbiamo vedere se la Casa di Riposo ad esempio rimane al completo oppure ci sono delle mancanze, perché in tal caso se mi aumentano i costi, e comunque attenzione, oltre all'aumento delle utenze l'inflazione e comunque l'aumento dei costi delle materie prime ha fatto sì che ci sia un incremento dei costi per servizi, lavanderia, i servizi delle OS, i servizi dei dipendenti. Quanto abbiamo avuto di incremento, Susi, se ti ricordi, del costo del personale? Quindi c'è stato tutto un incremento dovuto dall'aumento delle materie prime che ha inciso parecchio sul bilancio. Quindi in previsione è stato previsto di tenere le rette con l'incremento. Se dovessimo avere dei cambi, siamo qua. Non ci desimiamo dal fatto di rientrare con l'aumento. Sì, sì, si ridurre l'aumento.
No, perché non è impensabile, ma magari da 5 ridurlo in base appunto, come diceva Giovanna, in base al bilancio.
Ai costi. Purtroppo non abbiamo ancora, cioè andremo a vedere man mano se riusciamo a fare delle variazioni durante l'anno, siamo qua. Ripeto, non ci desimiamo dall'abbassarle eventualmente.
Allora, prima di andare al voto vorrei fare un inciso perché mi dispiace che passasse così magari in sordina o non l'avete sentito. Noi comunque, nonostante il bilancio attivo della Casa del Riposo, abbiamo voluto lasciare i 30.000 euro più 10 che avevamo anticipato in emergenza bollette. Questo lo abbiamo fatto in maniera tale che in questi 4 anni di amministrazione Pitton abbiamo restituito 100.000 euro che erano stati presi in prestito da amministrazioni precedenti, ok, di donazioni, quindi erano della Casa del Riposo, non era delle amministrazioni. Noi li abbiamo restituiti, ok? Ecco, questo è per inciso, quindi sono 100.000 euro in varie tranche che abbiamo voluto restituire alla nostra Casa del Riposo, perché lo abbiamo sentito un dovere anche morale nei confronti della nostra struttura. Ok? Questo è un segno che credo potete apprezzare di questa amministrazione. Ecco, se siete d'accordo andiamo al voto. Astenuti? 2. Favorevoli? 7. Contrari? Immediatamente eseguibili? Astenuti? 2. Favorevoli? Contrari? 0. Andiamo al terzo punto, approvazione rendiconto 2022, Casa Albergo per Anziani, Angela Rusalen, sempre l'assessore. Ah, il quarto, scusate, ho sbagliato io, non l'ho cancellato. Approvazione bilancio di previsione 2023, Casa Albergo per Anziani, Angela Rusalen, sempre l'assessore Donadello, scusate.
Allora, in merito all'approvazione del bilancio di previsione, ricordiamo che oltre al rendiconto, oggi siamo chiamati a votare anche il bilancio previsionale 2023-2025 della Casa Albergo Angela Rusalen. Come per il rendiconto, viene posto dopo l'approvazione da parte del CDA della Casa di Riposo. Come si evince dall'allegato, anche per il 2023 viene prevista la realizzazione, come si evince dall'allegato, per il 2023 viene prevista la realizzazione del nuovo ascensore, nonché l'acquisto del generatore che dovrebbe arrivare quest'estate, si spera. Abbiamo avuto dei ritardi dovuti all'approvvigionamento dello stesso. Anche per questo esercizio, come testé diceva il sindaco, la Casa Albergo potrà contare su un contributo da parte del Comune di Meduna di euro 30.000 una volta che il Comune avrà accertato il proprio bilancio come ultima tranche di restituzione dei soldi richiesti alla Casa Albergo e mai restituiti dalle precedenti amministrazioni. Continua anche per il 2023 la formazione del personale per la gestione delle cartelle elettroniche dei pazienti. Ci preme inoltre sottolineare tutte le attività ludiche e sociali programmate, come l'aperitivo con i familiari, la personalizzazione degli ambienti, l'albero della vita, l'identificazione della camera, l'ortolando e varie uscite sul territorio previste con gli ospiti. Dopo il periodo di restrizione Covid, facciamo rivivere ai nostri anziani un po' di libertà. Per queste attività ringraziamo gli operatori e tutti coloro che si prodigano per la buona riuscita di questi progetti, nonché il CDA. Il bilancio della Casa Albergo ha ottenuto parere positivo del tecnico e dei revisori dei conti. se avete domande.
Ecco, quello che voglio anche dire e che spiace sottolineare, che la casa albergo esiste da 25 anni, 26, 27 anni, 28 anni, e in 28 anni è rimasta sempre senza generatore di corrente. Ci rendiamo conto? Le amministrazioni che sono passate prima di noi, e noi l'abbiamo saputo per puro caso.
No, non è.
No, ve l'abbiamo detto.
Solo per fare un inciso, ecco. No, no, non è un'accusa, vogliamo segnalare. Beh, vogliamo segnalare questo, perché oltre la mancanza di generazione che lo, di generatore che lo abbiamo scoperto per caso preparando il famoso bando per l'ampliamento che poi è andato male causa PGRA, comunque ci siamo messi del nostro, nel senso che la casa comunque vogliamo tenerla su, no? Tenerla come fosse casa nostra, la tinteggiatura stessa, abbiamo avuto problemi di muratura esterna che abbiamo provveduto, il generatore stiamo vedendo adesso, stanno anche vedendo per un ascensore che porti al terzo piano, che non è mai stato, che le OS si fanno le scale per portare su i pannolini. Poi colgo anche l'occasione per ringraziare quelle persone di cuore che comunque in maniera volontaria, e non vogliono essere citati, hanno comunque contribuito nella sistemazione della messa in opera di porte nuove, e di strutture anti-Covid dell'epoca, l'Avis di Meduna che ha donato la casetta per gli abbracci all'epoca del Covid, e persone che hanno donato accessori e tutto quello che riguarda appunto per il Covid, e persone che hanno donato computer, stampanti, eccetera, che non c'erano. Queste persone lo fanno comunque perché hanno un legame e hanno fiducia anche di questa amministrazione. Questo è per dire che in corso di questi tanti anni, oltre a non aver restituito il dovuto, ci si dimenticava di cose importantissime, tra i quali il generatore dell'energia elettrica, perché se andava via l'energia elettrica, i nostri ospiti vanno veramente in sofferenza e in pericolo.
Certo, ma tutte queste cose fanno onore a tutte le persone che lavorano, piuttosto che fanno volontariato, piuttosto che, certo, come fa onore il fatto che vi siete presi carico del generatore. Certo, nessuno dice di no, dai a Cesare quel che è di Cesare. Certamente quello che sto dicendo è, avete appena detto che è stato un caso averlo scoperto. Intanto, punto primo. Punto secondo, non vedo perché debba esserci, dobbiamo essere sentite accusate di questa cosa.
Ma chi ha accusato? Scusate.
Insomma,
no, non abbiamo accusato, abbiamo fatto. No.
Abbiamo fatto presente che dopo 28 anni che esiste la casa di riposo, la casa di riposo era prima di assessore, punto.
Per carità, ok. Ma per carità,
allora noi ci siamo accorti, noi, e noi lo abbiamo fatto, molto probabilmente ci saranno accorti anche gli altri, perché non erano proprio sprovveduti. Un discorso operare da buon padre di famiglia per la propria comunità, per la propria casa albergo, è un discorso fare a volte orecchie del mercante. Questa è la realtà dei fatti, punto. Dai, diciamo che la casa albergo era un po' trascurata, possiamo
posso
dirlo?
Dire, non posso dire,
un po' non mi sento trascurata.
Nella posizione
no, lo dico io, me ne assumo le responsabilità, dico, era un po' trascurata.
Né di difendere né di attaccare quello che è stato prima, perché non lo so, non so se abbiamo fatto orecchie da mercante, non lo so, non lo posso sapere. Sto dicendo che è stato anche per voi un caso, dopo 4 anni, aver scoperto questa cosa.
Lo abbiamo scoperto tramite operazioni, comunque tramite impegno nei confronti, se no non ci saremmo accorti, insomma, ecco.
Grazie alla nuova direttora, è un anno che andiamo dietro questo generatore, no?
Abbiamo anche una direttora. No, l'ascensore sarà 10 anni.
Che sia autorizzata la signora a
parlare.
Se il sindaco l'autorizza.
Da membro del CDA della casa di riposo, prego.
Che dopo la nuova direttrice Cecilia Moscia per comprare
Covid.
No, abbiamo costituito, quando è arrivata adesso la nuova direttrice, questa dice sarà veramente opera per contratto, cioè. E comunque ci sono sempre problemi per averlo, sto benedetto generatore, che neanche costasse una roba folle.
No, il problema, io ho sentito la direttrice, il problema è stato... vagliato, è stato praticamente acquistato, se vogliamo dovrebbe arrivare, il problema è tra virgolette questa bruttissima guerra in Ucraina che porta via una sorta immane di generatori che vanno proprio portati ai confini della guerra, ecco, questo è il problema, comunque dovrebbe arrivare, il lavoro è stato fatto, le linee sono pronte, basterebbe insomma nel momento della...
L'ultima cosa, non era un attacco, cioè non voleva essere, anzi, cioè, ripeto e risottolineo, è una cosa che fa onore, nessuno voleva attaccare il mio generatore,
anche aver pagato quella sorta di debito che le altre amministrazioni non l'hanno mai pagato,
solo,
che
mi sono sentita sinceramente un po' accusata quando purtroppo non è successo niente.
Cosa ha detto, che il generatore era?
Il generatore che da quando noi siamo più o meno stati eletti nel CDA, che ci siamo accorti che mancava. Poi con l'arrivo della nuova direttrice, sì, fattivamente si è operata perché venisse comprato.
Ok, grazie.
Ecco. Bene.
Sì, ci accodiamo anche noi nel ringraziare tutte le persone che lavorano costantemente e a titolo di volontariato per addirittura dare valore alla nostra casa di riposo, sicuramente. Per fortuna che ci sono queste persone che, perché durante il Covid sembra che non si sia potuto fare niente, no? Tutto sia stato frenato, tutto quello che si poteva fare non si potesse fare a causa del Covid, invece per fortuna vedo che queste persone appunto rendono possibile l'impossibile.
Tant'è che professoressa Susanna mi conferma che le votazioni che sono state fatte all'interno della casa riposo come star bene, come servizi, oltrepassa abbondantemente l'80 o addirittura il 98%, quindi la nostra qualità all'interno della casa di riposo, il servizio, siamo riusciti comunque a mantenerlo a livelli importanti. Questo, ecco, ringrazio comunque e soprattutto gli operatori all'interno e tutto il CDA, il presidente Spadotto, che si operano perché questo sia fatto, e comunque con l'arrivo della dottoressa Monica Tonon, la direttrice, abbiamo alzato un po' la qualità, nel senso che è una professionista nel settore, quindi insomma, ecco, nominata dal sottoscritto. Andiamo al voto. Astenuti? 2. Favorevoli?
7.
Contrari? Nessuno. Immediatamente eseguibile. Astenuti? 2. Favorevoli?
7.
Contrari? 0. Andiamo al quinto punto, approvazione schema di convenzione articolo 30 DLGS 267/2000 per la gestione associata delle misure comunitarie nazionali e regionali per l'inclusione sociale nell'ambito territoriale sociale Veneto Nuovo. Qua lascio la parola alla consigliera Chiara Coledan. Prego, le do passo il microfono.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, questa convenzione rappresenta una modalità di risposta ai bisogni sociali e socio-sanitari assistenziali in maniera comune, omogenea e diffusa in tutto il territorio. La programmazione viene definita da prima a livello nazionale, poi regionale e infine a livello territoriale. Questo attraverso l'attuazione dei piani di zona locali. Alle proposte e alla stesura di quest'ultimi vi partecipano anche i singoli comuni. In che modalità? Attraverso la conferenza dei sindaci e il comitato sindaci. Pertanto, per quanto riguarda la convenzione in oggetto, la legge quadro nazionale del 2000 ha affidato alle regioni il compito di determinare gli ATS, gli ambiti territoriali sociali. Sarebbero una sorta di distretti che coincidono con i territori afferenti ai 21 comitati sindaci di distretto delle aziende ULS. Gli ATS nascono per valorizzare il ruolo dei comuni all'interno della rete locale. Nel 2021 il Piano Nazionale degli Interventi ha definito anche i nuovi LEPS, i livelli essenziali delle prestazioni sociali, Forse a qualcuno è già noto l'acronimo LEA, i livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario. Ora si parla di LEPS anche nell'area sociale. Quindi l'esistenza degli ATS uniti ai LEPS permette un'identificazione puntuale e specifica dei bisogni territoriali, di conseguenza una pianificazione degli interventi più attenta ed integrata. In particolare, la finalità di questa convenzione è assicurare la collaborazione e la cooperazione dei 37 comuni afferenti all'ATS. Questa convenzione riproduce la modalità operativa utilizzata a livello programmatico nazionale, laddove si attua la governance multilivello e la capacity building, ovvero una modalità di gestione integrata e coordinata del problema bisogno, ma allo stesso tempo di potenziamento delle competenze a livello locale per fornire la soluzione più idonea per quel territorio. Attualmente non è ancora stata definita la legge regionale che delinea le modalità operative con cui procedere. Di certo c'è che tra gli ATS il comune di Meduna afferisce come sottoambito Pitergino Mottense all'ambito ATS Ven 09. Il rappresentante di tutti i comuni dell'ambito, nonché comune capofila di ambito, è stato identificato con il comune di Treviso. Il principale compito del comune capofila è di gestire la distribuzione delle risorse ai singoli comuni. Infine si precisa che tale convenzione resterà in essere fino all'emanazione della legge regionale.
Scusate, ma abbiamo un microfono solo che funziona, dobbiamo passarcelo un po' alla volta. Quindi se non ci sono domande, andiamo al voto. Astenuti?
Astenuti
0. Favorevoli?
9.
Contrari? 0. Anche qua immediatamente eseguibili. Astenuti?
0.
Favorevoli?
9.
Contrari? Nessuno. Andiamo al sesto punto, integrazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Chiarano, Cesalto, Gorgo e Monticano, Meduna di Livenza e Torre di Mosto. Allora qui vi aggiorno, noi solitamente facciamo una riunione di fine anno per dettagliare il pro, il contro e tutte queste cose. In questa riunione che abbiamo fatto nel comune di Torre di Mosto, lo facciamo itinerante ogni anno su un comune giustamente diverso, e insieme a tutti i comuni presenti anche i comandanti dei carabinieri locali, quindi Cesalto, Oderzo e Meduna di Livenza, abbiamo deciso di avviare un progetto di fattibilità per la videosorveglianza. Premettiamo che il comune di Meduna ha già un progetto di fattibilità, ok, che è ministeriale questo, lo abbiamo mandato avanti, adesso vediamo se riusciamo in qualche maniera a portarlo a casa per un valore circa, adesso si ricordo, di 60.000 euro, Giovanna, circa, ok, dove lo Stato dovrebbe darti il 50%, sono 4 telecamere che andranno posizionate su 4 punti sensibili, dove insieme appunto alla nostra vigilanza abbiamo deciso, tra i quali uno all'ex semaforo, ok, però la Regione Veneto ha stanziato questo bando, farà questo bando, dove accettano i progetti di fattibilità appunto con comuni convenzionati, quindi hai un punteggio maggiore. Abbiamo deciso appunto di fare questo progetto di fattibilità un'unione insieme con tutti i comuni. Tra l'altro abbiamo usato lo stesso tecnico che abbiamo usato per fare il preventivo antecedentemente per quello ministeriale, e questo è un punto. Il secondo punto, parlando con i nostri vigili urbani, hanno trovato un po', funziona tutto regolare, ci scambiamo i servizi, a volte la Cristina va a Torre di Mosto, a volte vengono loro qua, hanno di strumentazione importante che è il Velox, che è il rilevatore di chi magari non ha l'assicurazione piuttosto che il collaudo della macchina, quindi in maniera itinerante ci scambiamo il servizio. È molto bello questa cosa qua, perché è un servizio e si collabora tra comuni, e abbiamo convenuto di dare un appoggio in caso di incidente stradale, cioè nel senso quando succede un incidente stradale tipo noi che abbiamo la Cristina soltanto, è un incidente anche importante, si trova in difficoltà quando magari i carabinieri o altri non possono intervenire, quindi deve per forza intervenire se ha il servizio la polizia municipale, è in difficoltà essendo una, immagina tirare il metro, le misure eccetera, quindi abbiamo chiesto tra collaborazione tutti i comuni, tutti i sindaci compresi i nostri vigili, abbiamo deciso di inserire anche qui in questo in convenzione. È successo, vi faccio un esempio, un mese fa a Gorgo al Monticano, il collega della Cristina ha chiamato, la Cristina ha chiamato me, chiaramente il segretario, che è responsabile, dicendo posso intervenire a Gorgo al Monticano in appoggio di questo, e noi l'abbiamo fatto. Ecco, è un aiuto. Speriamo che non succeda mai, però se succede almeno abbiamo la copertura di un vigile in più. Ecco, che attualmente non possiamo assolutamente permetterci. Ecco, tutto qua è il valore in più di questa convenzione.
Posso solo fare una domanda sul fatto delle telecamere? C'è la convenzione, quindi si farà questo bando al quale partecipa,
sì,
la convenzione con gli altri comuni. Parlo da super ignorante in questa materia e dico, siamo 5 comuni?
Sì.
Ok. Quante telecamere sappiamo già? Quante telecamere? Ognuno avrà la sua?
No.
Sono itineranti anche questi? Cioè,
le spiego per esperienza, perché ho un altro. Allora, in buona sostanza si fa un progetto praticamente che è unitario, cioè riprende i comuni di tutti e 5 i comuni che sono convenzionati. Viene presentato a livello di convenzione unicamente e si fa una ripartizione, diciamo, delle spese su base di abitanti o altri parametri che le amministrazioni decidono. Mi sembra di ricordare che sul testo c'è anche scritto, c'è questa modifica qui. Questa è la TS, eccola qua. Allora, praticamente viene detto questo. Allora, infatti è anche previsto che il personale del comune capofila, che è Chiarano, ecco, che dovrebbe lui praticamente presentare il tutto, la documentazione, diciamo che l'attività sostenuta a livello amministrativo viene praticamente compensata, insomma, tra comuni, o dando le stesse ore uomo nostre, cioè si suddivide. Però al momento non è, cioè è ancora prematuro capire quante telecamere vanno a Meduna, quante vanno a Gorgo e compagnia cantante.
Faccio la domanda forse in maniera più semplice, sì, perché neanche io mi sono spiegata. Nel senso, 5 comuni, non lo so, potrebbero arrivare 4 telecamere, quindi a Meduna non arriva neanche una.
No.
Questo era il senso.
Deve avere le sue telecamere.
Okay.
È un progetto.
Il succo è...
Sì, sì, essendo in convenzione, loro tengono conto che ne devono beneficiare tutti, insomma.
Assolutamente, beh, noi comunque viaggiamo a doppio binario, perché abbiamo prima fatto comunque aderito a un bando, speriamo che vada a buon fine, ministeriale, con la richiesta di 4 telecamere. Faccio un anticipo, le telecamere sono telecamere di ultima generazione, quelle famose telecamere intelligenti dove individuano anche se l'auto è rubata, se non c'è il bollo, se non c'è, cioè telecamere di alta tecnologia, ecco, giustamente perché cambiano, mutano continuamente la tecnologia, quindi andiamo già al massimo, in modo che almeno di averle per 10-15 anni che siano aggiornate. Ecco, la ditta è una ditta toscana molto seria che segue solamente queste cose qua, il suo lavoro, e ha fatto città importanti come Padova, Livorno, quindi ecco, per lei... Pordenone anche lavora, ecco, quindi diciamo Meduna, le convenzioni, i nostri comuni, per lei è una prassi anche abbastanza semplice, insomma, ecco. Se non c'è altro andiamo a voto, ok? Astenuti?
Astenuti 0.
Favorevoli?
9.
9. Contrari 0. immediatamente eseguibile. Astenuti?
Zero.
Favorevoli?
9.
Contrari?
Zero.
Andiamo al sesto punto. Approvazione rendiconto del bilancio 2022. Qua lascio la parola sempre all'assessore Giovanna Donadello. Prego.
Allora, appunto, rendiconto gestione finanziaria. Ah sì, l'emendamento. Scusate, però praticamente ci siamo resi conto, anche dopo approvazione di giunta, che nel bilancio che gli uffici ci avevano predisposto c'era un errore. E vi passiamo poi l'errore commesso sostanzialmente. Sì. Delucidazione.
Un approfondimento sulla composizione dell'avanzo libero. Quindi diciamo che era praticamente impossibile accorgersene prima.
Sì.
Insomma, con questa spiegazione che ci ha dato il ragioniere abbiamo rilevato questa imprecisione.
Esatto, sostanzialmente, quindi dopo vi ripeto, vi diamo comunicazione. Dallo schema di rendiconto 2022 all'approvazione del Consiglio Comunale, visto lo schema di rendiconto sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della seduta fissata per il 29/4/2023, considerato che in seguito ad ulteriori e più approfondite ricerche su segnalazione del segretario comunale, in base a quanto prevede l'articolo 1,460 della legge 232/2016, si è riscontrato che i proventi degli oneri di urbanizzazione non impegnati in corso di esercizio devono costituire avanzo vincolato per legge. Rilevato che il Comune di Medina di Livenza ha conseguito un mancato utilizzo di risorse di oneri di urbanizzazione per l'importo di 31.172,70, preso atto della richiesta espressa per le vie brevi al responsabile dell'area finanziaria, dottor Leonardo Marcat, di presentazione del presente emendamento, richiamato il parere favorevole dell'organo di revisione, prontamente informato il presente emendamento acquisito al numero protocollo 2835 in data 28/04/2023, visto lo statuto e l'articolo 10 diritto di iniziativa del regolamento del Consiglio Comunale, richiede al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente emendamento con riferimento alla proposta di deliberazione numero 8 che poi andremo ad approvare, approvazione rendiconto del bilancio 2022, è la numero 7 comunque la deliberazione, o sbaglio? No, numero 8, però qua è messa nell'ordine del giorno numero 7, vabbè. Di cui è prevista la discussione nella seduta del 29 aprile 2023 alle ore 11, l'inserimento in avanzo vincolato per legge di 31.172,70 in quanto proventi da oneri di urbanizzazione non utilizzato, la diminuzione di 31.172,70 porta l'avanzo disponibile all'ammontare di 320.804,33. La conseguente modifica del rispetto dell'allegato A, risultato di amministrazione avanzo dell'amministrazione allegato A2, risultato di amministrazione quote vincolate, l'allegato 7, equilibrio enti locali, nonché ogni ulteriore documentazione contabile connessa. Quindi è un 31.000 euro, non sono disponibili ma sono vincolati per legge.
Allora questo, se diciamo, siccome noi abbiamo bisogno di correggere i dati, se voi siete d'accordo, abbiamo già la proposta
dell'emendamento.
I dati già corretti, insomma.
Sì. Quindi io mi riferirò al bilancio con i dati già corretti di questo emendamento, ok? Bene. Proseguo ora con il rendiconto. Per questa amministrazione è il quarto anno in cui giunge a quello che fisiologicamente è l'ultimo atto che riguarda la gestione pratica amministrativa e giuridica del bilancio comunale, ovvero sia l'approvazione del rendiconto. Bilancio che è stato approvato alla fine dell'esercizio 2021 con riferimento appunto all'anno 2022, ha visto la sua esecuzione nel corso di questi mesi e nei primi mesi del 2023 si è provveduto da parte dell'ufficio finanziario al conteggio, alla rendicontazione, quindi alla verifica di quelle che erano le spese accertate, pagate, le entrate, anzi le spese impegnate e pagate, le entrate accertate e riscosse. La verifica dei residui attivi e passivi e appunto la determinazione in termini di contrapposizione dell'ammontare complessivo di entrate e uscite, Anche per l'anno 2022 il bilancio del Comune di Meduna di Livenza è in equilibrio, nel senso che naturalmente le entrate superano le uscite. Si è realizzato quindi un avanzo di amministrazione. L'avanzo di bilancio 2022 disponibile alla data odierna è di 320.804,43, come si evince dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria allegata dopo aver recepito l'emendamento poc'anzi votato. Tale avanzo ci ha un po' sorpresi, in quanto è stato determinato, oltre da alcuni risparmi di spesa, i cui capitoli sono stati sovrastimati dagli uffici. Esempio personale, 28.524,39. Avevano sovrastimato il costo del personale per 28.000 euro, di cui circa 11.000 relativi alle spese delle posizioni organizzative degli uffici demografico ed amministrativo, rispettivamente ricoperte da sindaco e vice sindaco, nonché spese amministrative e rimborsi dei permessi del sindaco per 2.650 euro circa. Cosa vuol dire? Hanno sovrastimato le spese per 28.000 euro e 11.000 euro che sono le posizioni organizzative ricoperte da sindaco e vice sindaco che non vengono pagate. No, sono 11 ricomprese nei 28, più 2.650 che invece erano i permessi del sindaco che non sono stati, ok? Inoltre risparmi di spesa in conto capitale per 25.236 euro, in quanto il progetto di Bosco Albaredo rientrava già nel cofinanziamento per partecipare al bando statale di 1 milione. Ci sono stati poi diversi risparmi di spesa nei seguenti capitoli: 893 euro formazione, 773 euro assicurazioni, 1.000 euro per contratti su gare d'appalto, 1.531 di contributi associativi, 1.364 di interessi su mutui, 1.202 minori acquisti di beni per le elementari, 2.800 minori utenze delle medie, questo anche grazie alla realizzazione dell'NZEB, 1.067 minori costi di trasporto perché sono diminuiti i fruitori del servizio, 2.725 minori costi per attività parascolastiche, 1.252 minori spese per il servizio civile in biblioteca, in quanto il bando è andato deserto, nessuno si è presentato. 1.309 minori spese per gli adobi natalizi, 2.787 minori costi per tumulazioni ed inumazioni, sono morte meno persone sostanzialmente per grazia nostra, 2.842 minore spese di carburante, 1.084 minore spese per segnaletica, 2.000 euro minore spese per pubblicità, 2.600 minore spese per riscatto del fotovoltaico delle elementari. Abbiamo provveduto infatti a riscattare dal CIT, in quanto dai conteggi effettuati anche dal vice sindaco, e sostanzialmente finora ci avevamo qua anche rimesso, giusto vice sindaco, nel rimesso con, avendo comprato, diciamo, avendo fatto questa sorta di locazione finanziaria con il CIT per avere i fotovoltaici.
Oltre 25.000 euro.
1.900.
Per fortuna che abbiamo riscattato anticipatamente, perché avanti alla fine chissà quanti soldi avremmo
speso di più. 1.949 minori spese per contributi alle associazioni, 3.008 minor utilizzo del fondo di riserva, 11.173 minori manutenzioni strade, anche perché qui abbiamo utilizzato i bandi, diciamo, raggiunti, i bandi assegnati per fare il grosso delle manutenzioni su Bosco Albaredo, via Comugne e anche quelle varie manutenzioni che abbiamo fatto sul territorio. Come si può evincere dalla documentazione, la maggior parte dei residui è costituita da contributi, nel senso che abbiamo preso molti contributi nel corso del 2022, e alcuni dei quali però sono stati accertati solo alla fine del 2022, come ad esempio contributo opere indifferibili 56.500 euro riferito al ponte sul fiume Sile, contributi al PNRR per la digitalizzazione di 68.698, la caldaia della Paestra per auto 50.000. Questo modus operandi, che non aderisce ai principi contabili degli enti locali né alla normativa di riferimento, ha determinato un'anomalia nelle fonti di finanziamento delle opere. L'amministrazione pertanto ha dovuto impiegare in corso d'anno importi importanti dell'avanzo libero dell'anno precedente, per avere le coperture finanziarie per fare le opere, distogliendole da altri. Cioè, se ci avessero accertato prima, se ci avessero messo a bilancio prima questi contributi, noi non avremmo utilizzato avanzo e avremmo potuto fare ulteriori opere. Inoltre, non sono stati spesi 35.000 euro di avanzo 2021, che prudenzialmente avevamo accantonato per la casa albergo, in quanto, come detto al punto 3, c'era stata prospettata non una rosea situazione, cioè c'era stata prospettata una perdita molto più alta, tant'è che ci siamo anche bloccati con ulteriori acquisti in conto capitale che dovevamo fare a fine anno, ad esempio l'acquisto delle panchine. Noi avevamo già il preventivo in mano per fare l'acquisto, ci hanno detto attenzione perché abbiamo problemi con la casa albergo, quindi abbiamo stoppato gli investimenti perché abbiamo detto se dobbiamo coprire di là non possiamo fare le spese di qua. Questa è la sostanza. Un contributo alla formazione dell'avanzo è stato inoltre dato dall'eliminazione dei residui passivi, ossia spese di precedenti esercizi stralciate in quanto mai sostenute. Per quel che riguarda l'avanzo di parte vincolata, invece, esso riguarda opere in corso di esecuzione o previste per il 2023-2024, quali lo stadio, il ponte su San Bellino e l'informatizzazione delle scuole, gli ultimi trasferimenti per l'NZEB delle scuole, i trasferimenti per la digitalizzazione. Abbiamo chiesto agli uffici, pertanto, che prestino maggiore attenzione nella gestione dei capitoli del bilancio e nel riaccertamento dei residui, in quanto essi possono permetterci di programmare in modo migliore eventuali investimenti e progettazione. Ricordo naturalmente che la documentazione che viene allegata e sottoposta all'approvazione consta di una serie di documenti, non solo il rendiconto contabile vero e proprio, ma naturalmente anche la relazione sulla gestione, su quella che è stata appunto la gestione in termini di attività prodotta, lo schema economico-patrimoniale, schema da cui si evince quella che è la valorizzazione in termini numerici del patrimonio dell'amministrazione comunale. Quindi se avete domande o volete dire qualcosa, sono qua.
Sul bilancio di previsione 2022, nella parte di entrata, erano stati previsti 495.000 di entrate IMU, previsione IMU con aliquota confermata al 9,1%.
Sì.
In realtà gli accertamenti sono stati di 4,66.
E praticamente, appunto, quando vengono fatte le previsioni, vengono fatte in base a quello che è stato lo storico. In realtà poi gli accertamenti hanno portato ad un importo inferiore sostanzialmente, solo questo.
Invece nelle spese correnti, nella missione 1, vediamo un più 27% di servizi istituzionali e generali di gestione.
Sì, qui dentro ci sono le utenze che hanno pesato di più.
Nonostante i contributi, perché mi dici, sono arrivati dopo?
Esatto, sì. Alcuni contributi sulle bollette sono arrivati a gennaio 2023.
Quindi andranno a ricadere nel 2023. Scusami, ultima cosa. No, perché ho sentito biblioteca, bando andato deserto. Cosa pensiamo di fare?
Sostanzialmente ogni anno, anche se quest'anno abbiamo deciso di non lo facciamo, esatto, e quindi adesso abbiamo deciso che basta. Sostanzialmente cosa facciamo? C'è questo bando che prevede che studenti o altre persone che vogliono partecipare, c'è questo bando, diciamo che è provinciale se non sbaglio, tu presti servizio civile, ti viene riconosciuto un compenso minimo, ok, e puoi svolgere l'attività nella biblioteca. Ormai è il secondo anno che questo bando va deserto, cioè non si presenta nessuno, viene pubblicizzato, addirittura insomma tramite la bibliotecaria o tramite chi si cerca di vedere se c'è qualche studente interessato che magari si sta specializzando, sta facendo la tesi piuttosto che, insomma, non si presenta nessuno. Così come, attenzione, lavori socialmente utili, si fa una fatica immane a trovare persone che prestino la propria opera. Nonché, se voi leggete i giornali, ad esempio ci sono bar, trattorie, ristoranti che non trovano nessuno. Quindi mi sono arrivati anche dei messaggi, ad esempio, sul fatto di fare i lavori presso il comune, di attivare bandi. Per cosa? Che poi non si presenta nessuno, quando ci sono le attività che cercano e che pagano, e a tariffe diverse ovviamente da quelle che si può permettere in comune, ok? Quindi io dico ai giovani volenterosi, perché ce ne sono, non voglio fare tutta l'erba un fascio, perché per carità di Dio, guardate che se volete lavorare, possibilità ce n'è, bussate alle porte come si faceva una volta. Cioè è ora di cambiare un attimo e di non aspettare sempre che ci sia l'assistenzialismo da parte dei comuni o degli enti in generale. Bussate alle porte. Quindi per quel che ci riguarda il bando noi non lo faremo più.
No, dico nel senso che è triste,
è veramente... Sì, non trovano... Sì, è assurdo che... Si lega anche, per carità, poi c'è da vedere anche cosa ti danno, non ti danno. Per carità di Dio, io non voglio difendere né una categoria né l'altra. Però voglio dire, penso che tutti noi abbiamo fatto qualche lavoretto per mantenerci agli studi, piuttosto che per farci la patente, come si faceva una volta. Penso che si possa ritornare un po' indietro e non aspettare sempre che ci sia la pappa pronta e che ci sia sempre l'assistenzialismo da parte degli enti, insomma.
Allora, lascio la parola al vice sindaco Zamunelli.
Allora, per quanto riguarda il discorso del risparmio del personale, i 28.000 euro, circa 11.000 sono relativi al risparmio delle PO. Quindi sono risparmi dei cittadini di Meduna che praticamente rimangono nelle casse del comune. Questo lo dico perché ho visto sui social, no, un bell'articolo fatto da voi, gruppo di minoranza, dove praticamente avete criticato l'aumento del compenso degli amministratori avvenuto per legge, la legge di bilancio 234, commi 583, 587, di cui adesso vi dà l'assessore, e che questi aumenti sono previsti dallo Stato e vengono pagati dallo Stato. Voi avete detto che noi potevamo rinunciare. Noi non abbiamo rinunciato a questi compensi, perché questi compensi che noi percepiamo, ve l'abbiamo già detto, che li diamo tutti in beneficenza per il nostro paese. Quindi, piuttosto di restituirli a Roma, come è capitato, perché avevano mandato anche delle somme in più, sono state restituiti quella parte in più. Se noi avessimo rinunciato a quello che è previsto per legge, e comunque non solo per il comune di Meduna, è previsto per tutti i comuni, no? Ecco, l'avremmo dovuto restituire a Roma. Invece abbiamo preferito investirlo nel nostro comune, tanto che, se avete visto, anche per quanto riguarda gli abbellimenti natalizi c'è stato un risparmio di 1.309. Per quale motivo? Perché la giunta ha deciso di investire i propri compensi nell'abbellimento della piazza. E questo non è la prima volta che ve lo dico, ve lo avevo detto anche l'anno scorso, però voi duramente andate a scrivere delle cavolate, delle fandonie sui social. Mi risulta anche che questo luogo sia il luogo dove ci si può confrontare, non sui social, che non c'è il diritto di replica. Non ho finito, dottoressa, un attimo. Dopo, ah scusa, allora dopo ho visto, no, che c'è scritto: oltre a aver aumentato i nostri compensi di 4-5 volte in 3 anni, capitoli con decine di migliaia di euro dei cittadini per incarichi di studi di fattibilità. Allora io adesso vi chiedo, noi come possiamo chiedere i contributi se non abbiamo lo studio di fattibilità? Come facciamo? No, non sono io, l'avete scritto voi? Allora, per fare un progetto bisogna... per fare un bando ci vuole un progetto, il progetto viene fatto da un professionista, il professionista deve essere pagato, non me lo fa gratis a me perché sono più bello o al sindaco perché è senza capelli, giusto?
Fai buffai comunque.
Ecco, ha capito? Quindi bisogna pagarlo. Tra l'altro noi, gli studi di fattibilità, li tiriamo anche per i capelli, perché i professionisti, sì, i professionisti vanno secondo dei minimi tabellari che sono esposti nell'ordine dei professionisti. Questo. Poi, dopo, zero per il sociale. Non abbiamo investito niente per il sociale, secondo voi. E voi avete tutti i documenti alla mano. Dove sono questi documenti? Dov'è la documentazione che voi avete alla mano?
Me lo elenchi tranquillamente, mi dica pure quello che avete fatto, non c'è nessun problema, siamo qua apposta.
Ma la volta precedente, quando io ho elencato tutto quello che noi avevamo fatto per il sociale, voi vi siete alzati e siete andati via, e quello che io ho parlato non l'avete ascoltato allora.
Beh, comunque, in ogni caso, è chiaro che siete bravissimi, avete tutto in mano voi, e quindi giustamente...
No, ma guardate che voi...
Io non ho... Cioè, non abbiamo messo in dubbio, comunque volevo riprendere quello che è stato detto nei social, che non è assolutamente, non è in quel tono che lo sta dipingendo.
Ma è scritto
lei.
Qua.
Siamo sempre andate oltre le voci del paese,
è scritto qua.
Che comunque vanno ascoltate,
scusa,
rispettate e devono avere risposta. Io sto leggendo, lei mi ha parlato di social, io sto leggendo quello che c'è scritto nei social. Abbiamo sempre detto che il ruolo dell'amministratore dei piccoli comuni va riconosciuto e valorizzato nel modo giusto, e siamo sempre state perfettamente consapevoli che le leggi vanno rispettate. Ma abbiamo altresì sempre fatto notare che se un decreto ministeriale prevede la possibilità di aumentare le indennità degli amministratori, la parola possibilità non obbliga, ma lascia spazio all'amministratore di decidere se farlo o no, se è opportuno farlo o meno, soprattutto se parallelamente vengono aumentate le tasse del cittadino. Nessuno diventa ricco facendo l'amministratore del comune di Meduna, lo sappiamo, e visto che questo è assodato e lo si sa prima di candidarsi, riteniamo che sia giusto e soprattutto etico lasciar stare tutte le possibilità di aumenti dell'indennità per la giunta, come è stato sempre fatto da tutti i sindaci che hanno preceduto l'attuale, e concentriamoci sul non aumentare le tasse ai cittadini e dar loro nuovi servizi. Questo abbiamo sempre detto, semplice, lineare, di buon senso, anche noi per amor di verità. Non mi sembra quella cosa che lei ha dipinto.
Questo l'avete scritto voi. No. Questo qua l'avete scritto
voi. Lei ha parlato di social.
E questo qua non è sui social, non l'ho scritto mica scritto io, eh. Andate indietro a guardare in gennaio cosa avete scritto. E poi le dico anche un'altra cosa. Avete scritto anche che le precedenti amministrazioni non hanno mai preso l'aumento. Io mi sono fatto fare, perché io documento, non parlo a vanvera come voi.
No, non è vero che noi parliamo a vanvera.
No,
che noi...
cioè, mi dia la documentazione.
Ripeto, lei è bravissimo.
Non sono bravissimo. Sempre...
Io... ne abbiamo discusso in consiglio poco tempo fa, c'è la documentazione dei vostri aumenti, insomma, non è che non ci sia.
Certo,
quindi sono,
ma io quello che voglio
dire...
Ce
l'ha già in mano la nostra documentazione.
Io quello che voglio dire è che ho chiesto al ragioniere, no? E mi ha scritto... Come, cioè, ho chiesto ai ragionieri quando ci sono stati gli aumenti degli amministratori negli anni precedenti. Allora lui mi ha scritto, come già anticipato più volte, perché l'ho chiesto più volte, no? Le disposizioni riguardanti i compensi degli amministratori locali che sono state trovate è il DM 28 maggio 2000, che fissa i compensi in base all'articolo 3,9 legge 265/1999 a partire dall'anno 2000, quindi sono stati disposti nell'anno 2000. Poi c'è stata la riduzione del 10% in base all'articolo 1,54 legge 266/2005. E queste qua sono le disposizioni per il periodo 2000-2019. Allora che cavolo di rinunce avete fatto le precedenti amministrazioni? Se non ci sono mai stati aumenti, cosa parlate e cosa scrivete? No, mamma mia, perché voi siete capaci di...
siete capaci di calunniare le persone?
No, no, non è una calunnia, le ho letto bene quello che abbiamo scritto l'ultima volta, mi sembrava scritto anche in maniera educata, non mi sembrava niente di così, una calunnia come la vuole dipingere lei, insomma, ci dipende.
Avete fatto delle insinuazioni a noi di non essere corretti, le abbiamo già spiegato che noi gli aumenti li diamo in beneficenza, ve lo torno a ripetere un'altra volta.
No, non serve, grazie.
No, ecco. Posso dire...
E poi, per quanto riguarda i compensi che percepiamo, che li abbiamo anche pubblicati, ecco, il totale al netto sono 9.800 euro contro gli 11 che noi abbiamo lasciato nelle casse comunali. Allora, aggiornatevi prima e studiate.
E lei stia tranquillo e si calmi, perché non stiamo semplicemente discutendo e parlando. Si calmi.
Posso solo dire un'altra cosa, per voi avete confrontato erroneamente il discorso dell'aumento delle imposte con l'aumento dei nostri compensi. Come vi ho dato il foglio e come vi avevamo detto anche nel consiglio del 28-12, l'aumento che noi abbiamo percepito, che è minimo, è stato dato dallo Stato. Non abbiamo intaccato nelle casse comunali.
Ma secondo loro sì.
Nelle casse comunali noi non abbiamo intaccato perché è arrivato dallo Stato, ripeto, e non c'entra niente con l'aumento delle imposte. Sì, no, potevamo averlo fatto, nel senso che noi avevamo diritto ad aumentarci 3 anni, cioè anticipare i 3 anni di aumenti che ci spettano per legge. Non l'abbiamo fatto, ci siamo limitati, perché sennò il comune sì avrebbe dovuto anticipare i soldi, ma noi non l'abbiamo fatto. Ci siamo limitati a prendere ciò che lo Stato ci dava. Poi li abbiamo trasferiti nel territorio, è una facoltà nostra, per carità di Dio. Però ripeto, noi non abbiamo preso niente dal nostro comune. Anzi, come detto giustamente dal sindaco, il fatto che sindaco e vice sindaco ricoprano i ruoli di posizione organizzativa fa risparmiare 11.000 euro che altrimenti dovrebbero essere pagati ai dipendenti o a chi viene assunto per svolgere queste posizioni, 11.000 euro. Il fatto che noi abbiamo aumentato le imposte, le abbiamo aumentate a fronte dell'incremento che vedremo nel 2023 dell'energia della pubblica, ok, che abbiamo avuto un incremento notevole. E questo anche perché noi non abbiamo spento le luci e non abbiamo tolto servizi ai cittadini, anzi abbiamo incrementato i punti luce e abbiamo illuminato le zone che ancora erano buie in questo territorio.
La pista ciclabile di via Roma?
La pista ciclabile di via Roma non la possiamo...
Mi veniva in mente.
Sì, no, le rispondo. La pista ciclabile di via Roma in questo momento non è realizzabile perché stiamo attendendo che vengano completati i lavori sull'argine.
Dire che mi metto nei panni di un cittadino che non è presente al consiglio, che può non ascoltare il consiglio, tutto quello che si va dietro, che si vede aumentata una tassa e vede appunto aumentato magari il compenso. È chiaro che si pone delle domande.
Sì, ma questo l'avete asserito voi.
Certo, certo, ok.
E anzi ve l'ho spiegato e nonostante l'abbia spiegato nel precedente consiglio... E ve l'ho detto che non c'entrava nulla le casse dei cittadini. Avevo detto a Filippo, ma non si è riuscito a estrapolare perché avevamo problemi col telefonino. Volevo farvi ascoltare quello che vi avevo detto il 28-12, spiegandovi questa cosa, cioè che i nostri compensi arrivano dallo Stato e non sono parte delle casse comunali, che avevamo rinunciato ai 2 anni futuri perché non volevamo intaccare sulle casse comunali.
7 gennaio è il messaggio.
Successivamente a quanto detto, voi avete ribadito che noi avevamo aumentato le tasse e avevamo aumentato i nostri stipendi. Le due cose non c'entrano assolutissimamente nulla. Questa è disinformazione che voi avete fatto, non noi.
Guardate, io vi do un consiglio. Vi do un consiglio. Ve lo do perché poi la percezione del territorio medunese io l'ho ben chiara, ben chiara. E ve l'ho sempre detto dal primo inizio del primo consiglio comunale, dovete alzare l'asticella di fare opposizione o massa critica. Mi lasci finire, signorina, poi Dovete, signora, dovete alzare il livello, perché sennò anche i cittadini stessi di queste pancianate, dell'aumento del sindaco, di tutte queste fesserie, dei buffet che fai in comune, eccetera, non gliene frega nulla. I cittadini vogliono i servizi, vogliono il paese in ordine, ok? E si deve parlare di un'opposizione a livello alto, parliamo di viabilità, parliamo di strade, parliamo di servizi sociali, non parliamo più di ste fesserie. Vi faccio anche un esempio. Quello che voi ci dite, quello che voi ci indicate, se è una roba seria e corretta, guardate che vi ascoltiamo, vi abbiamo fatto l'esempio della zona industriale, non di stipendio di 20 euro di queste cazzate qua, parlo del zona industriale, avete detto era una priorità, lo abbiamo fatto anche se non era nel nostro programma. Siete venuti qua 5 mesi fa, ci avete detto, avete messo le insegne in centro abitato a destra e a sinistra, dove si indica il comune, dove si indica le poste e la Proloco. Mi avevate osservato, è vero? Perché non avete messo anche la protezione civile? Io vi ho dato la mia risposta, però ho detto, beh, francamente, è vero, possiamo metterla anche se 50 metri più avanti c'è. L'abbiamo messa, non si siete accorti, era più bello scrivere nei social, caro sindaco, ci avete ascoltato? Vi siete sbagliati? Noi ve l'avevamo detto e lo ha fatto, non ci siete neanche accorti, vuol dire che non controllate il territorio. Questo, scusate, è un esempio. È un esempio di fare opposizione fatta bene su cose concrete, non sul sesso di angeli, ok? Esempio, buttate via i soldi sui progetti di fattibilità. Questo benedetto cimitero che dovete, volete ampliarlo, eccetera. Se non facciamo un progetto, se non facciamo un progetto di fattibilità, di ampliamento di sto cimitero, come lo facciamo?
No, anzi non lo facciamo perché costa 15.000 euro.
Ecco, sono soldi buttati via. In realtà
l'abbiamo stornato.
Abbiamo detto agli uffici di provvedere, di fare una cernita dell'età di chi ormai ha la scadenza e di fare una cernita di quelle che sono le colombaie o posti loculi da recuperare. Poi eventualmente valutiamo. Quindi io vi lo dico sempre francamente, alzate un po' il tiro, non
posso
fate
rispondere.
È una sorta di polemica che non porta a nulla, politica polemica che non conta nulla.
Io
sul
non sono
paese,
un politico e posso metterlo per iscritto, purtroppo non ho, penso neanche di avere grosse capacità come politico, quindi io non sono un politico. Uno, i cittadini non le sentono come fesserie, anzi sono molto attenti, ripeto, noi stiamo anche noi attente alle voci che circolano e quant'altro, portiamo qua solo quello che ci sembra corretto verso i cittadini. Il cittadino sì vuole il servizio, vuole vedere che sia tutto a posto, ma va anche a guardare il comportamento di noi amministratori, di tutti,
certo,
quanti, non solo...
Dobbiamo dare anche risposte corrette poi ai cittadini, però.
Beh sì, certo. Quindi cosa vorrebbe dire Tamara? Ma appunto, ma il cittadino non è, cioè giustamente non ha magari l'informazione.
Lo avete scritto voi, questo è il problema.
L'avete scritto, l'avete scritto il 7 gennaio, l'avete scritto voi.
Quindi, capitoli. Vedete, il mio vice sindaco che è molto irruento e a volte si arrabbia, sapete perché, a differenza del sottoscritto che io molte volte, anche quando ci troviamo, lascio le orecchie, diciamo faccio le orecchie a mercante perché ho imparato in tanti anni di queste cose qua, lui è molto molto più preciso e pignolo di me. È difficile, e il segretario qua me lo confermerà, che passi una cosa, anche una semplice lettera, se non c'ha la virgola giusta, sbaglio segretario, ecco. Quindi nell'onestà
correggi anche le mie,
correggi anche, ecco, quindi nell'onestà di questa giunta, di questa amministrazione, proprio è indubbia, è la passione e il tempo che dedichiamo a questo territorio con amore, è indubbio. Quindi queste vostre osservazioni, francamente, ma ve lo dico, alzate i toni, alzate l'asticella dell'opposizione, ecco. Se scrivevate, caro sindaco, ha sostituito quella tabella e l'abbiamo pagata noi, tra l'altro non l'ha pagata il comune perché abbiamo sbagliato noi, vero vice sindaco? Le abbiamo cambiate, non vi siete accorte? bravo sindaco, facevate la foto, le abbiamo segnalato in consiglio comunale, lei ha capito che ha fatto un errore e l'ha sostituita. Questo vuol dire fare opposizione, ha capito? Fare opposizione vuol dire venire qua e dire le cose come stanno, e l'esempio è la zona industriale. Quindi non è che non vi ascoltiamo quando dite cose che non sono opportune o che sono strettamente per far politica. Ecco.
Noi ci riteniamo libere di condividere in qualsiasi modo possibile la nostra attività, i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni.
Certo.
Siamo consiglieri, abbiamo un ruolo preciso, siamo sentinelle, vigiliamo sul suo operato e se c'è qualcosa che non va e comunque che noi possiamo anche ritenere che possa non andare, ve lo segnaliamo. Vigiliamo sul suo operato, ok, sono atti ufficiali, protocollati, abbiamo tutto il diritto di pubblicarli in qualsiasi momento e modo, e ogni cittadino può fare altrettanto. O siamo in un regime e chi non si allinea deve oscurarsi? Le domande sono state fatte, mi sembra proprio che le domande siano state fatte e ogni volta abbiamo ricevuto sempre delle risposte sconcertanti che mi rifiuto di ascoltare ancora. Basta, non voglio più risposte sconcertanti. Penso che ci siano le prove che abbiamo avuto delle risposte sconcertanti. Se va ad ascoltare i vecchi consigli lo sentirà anche lei. A me non va bene, non vanno bene le risposte che mi avete dato in passato.
La fibra ottica, arriva la fibra ottica o no, Tamara?
A quel punto siamo, visto che era una convenzione stata fatta anche dalla vecchia amministrazione, quindi certe cose di base che sono andate avanti con i progetti con gli anni, non ho mai sentito chiedere aggiornamenti riguardo.
No, perché magari non veniamo direttamente da voi, non ti preoccupare.
Ma scusate, ma voi quando venite in comune cosa venite a chiedere allora? A bere il caffè e basta? Ma no, cioè se voi venite in comune...
Adesso lei che sta insinuando, cosa sta dicendo? No, stiamo parlando seriamente, adesso ci mettiamo a fare sempre insinuazioni e illazioni che non portano da nessuna parte.
Ma siete voi?
Aspetta, io... Luigi, se poi effettivamente le formazioni voi ce le avete, perché venite a dirmi allora che il progetto fattibilità costa troppo? Perché fate i progetti di fattibilità? No, cosa servono i progetti di fattibilità?
Secondo me è stata travisata questa cosa in una maniera incredibile, nel senso che era l'anno scorso, era un anno difficile ed era nel senso, piuttosto che magari fare 10 progetti di fattibilità, facciamone 9.
Mm. In previsione di?
Ma scusa, dove sono stati fatti i 10 studi di fattibilità?
Era un esempio.
Sì,
allora,
ma voi potete capire.
Allora, lei, dottoressa, ha la memoria un po' corta. Io le ho spiegato, lo studio di fattibilità del ponte su San Bellino era da fare entro 3 mesi, glielo avevo già detto la volta precedente, bisognava fare il progetto entro 3 mesi dall'arrivo dei soldi, altrimenti perdita del contributo, lo vuole capire o no?
Sono impossibili da fare in 3 mesi un progetto su un ponte.
Anche di alzare l'asticella e sinceramente grazie per avermi dato, non dico neanche il termine, comunque va bene. Sempre con rispetto, quindi non tiro fuori termini che non voglio dire. Comunque, ok, i 3 mesi, ho capito. Cioè,
sì, ma i bandi non decidiamo noi quando vengono fuori, vengono fuori a livello statale, in determinate date,
okay,
a caso.
Posso dare un'opinione, posso dire,
prego,
una cosa?
D'accordo, con loro non si può mai dire niente. Spiegate perché non possiamo discutere in una maniera che sia possibile. Io non ritengo di essere la persona più intelligente di questo mondo, non ritengo neanche di essere così preparata. Qua, a volte chiediamo e riceviamo queste risposte che assolutamente, soprattutto dal vice sindaco, che a volte veramente rinuncio a chiedere. in consiglio comunale. Dopo, ripeto, ci informiamo anche noi, stiamo attenti e vigiliamo sul vostro operato, è nostro diritto farlo e lo facciamo. I cittadini ci hanno votato anche per questo e noi lo facciamo.
Giustissimo che voi vigilate e siete sentinelle, ma in questo momento mi sembra che siete delle sentinelle smarrite però.
L'importante è che lei sia il più bravo e più preparato.
Io ho i miei limiti e non mi sento proprio bravo per niente.
No, quello che alla fine penso che interessi comunque i cittadini è questo. Qualora voi abbiate dei dubbi, è giusto e lecito, come tutti, si fanno delle domande. L'unica cosa, quando diamo delle risposte, accettatele.
Sì. Bisogna vedere i toni delle vostre risposte. Va. Abbiamo delle lettere ufficiali scritte in una maniera, insomma, ma lasciamo stare.
Scusi,
no,
ribadisco quello che ho detto prima per il discorso.
Sì, va bene, le chiedo per favore.
E altra cosa, lei ha detto giustamente: c'è il consiglio, noi siamo in comune, più che altro il vice sindaco tutti i giorni e il sindaco pure, io saltuariamente. Però quello che voglio dire, se voi avete dubbi e cose, siamo qua anche per rispondere durante la settimana, non solo in consiglio, e se volete documentazione è sempre a disposizione. Quindi prima di uscire con qualsiasi cosa, vi chiediamo di accertarlo e di chiedere, siamo qua per rispondere.
Comunque non siete mai venuti a verificare i dati in comune, ve lo ricordo.
Allora, il comune è aperto per tutti. Chiudo, poi andiamo avanti perché abbiamo altri punti. Quando io dico alzare l'asticella del confronto, guardate che il mio è un consiglio, lo dico perché dopo il vice sindaco credo di essere forse il più anziano del gruppo. Quindi il mio è un consiglio, non prendetelo come un'offesa, non ho offeso nessuno. Il vostro lavoro è sacrosanto e democratico, Ecco, io vi dico, alzate un po' il confronto, ma guardi che abbiamo un consiglio, perché proprio i cittadini di gossip non gli interessa niente, vogliono vedere i fatti, punto qua. Il confronto, dico, alzare l'asticella, appunto, che come diceva l'assessore Tamara Moretto, è su opere, su fatti concreti di questo territorio, che noi vogliamo bene. Andiamo avanti all'ottavo punto, poi ne abbiamo... dobbiamo votare, guardi, mi sono proprio... Diamo al voto per l'approvazione del rendiconto del bilancio 2002. 2022. Astenuti?
Allora, astenuti 0.
Favorevoli?
7.
Contrari? 2. Immediatamente eseguibili, astenuti?
0.
Favorevoli?
7.
Contrari? 2. Bene, andiamo all'ottavo punto. Mozione proposta dal gruppo di minoranza Viviamo Meduna, Marzia Sindaco, per il contrasto alla direttiva dell'Unione Europea di obbligo di prestazioni energetiche entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali, direttiva Casa Green. Ecco, io qua vi dico la mia. Questa io la reputo proprio una cosa... allora leggetela, se l'avete qua, per cortesia la leggete, la vostra mozione. Scusate.
Se no la date, o se no la date per letta e apri la discussione.
Sì, se la date per letta.
Potete dirci un attimo la vostra opinione, scusate.
Ecco.
Il nostro paese non sia pronto per, semplicemente questo dico, il nostro paese secondo me non è pronto per attivare una cosa del genere. Comunque, per quanto riguarda la mozione da noi presentata sullo stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035, vi aggiorniamo, se non lo sapete, dicendovi che la presidenza dell'UE ha deciso di rimandare la decisione ad un consiglio che verrà fatto più avanti, ancora non si sa la data, rispetto a quello del 7 marzo scorso, consiglio nel quale avrebbero dovuto votare il regolamento. Dunque, è stato sospeso, e sospeso vuol dire che non è stralciato definitivamente e che torneranno sulla questione a tempo debito, questo è stato detto. Il rinvio del voto è sostanzialmente reso necessario alla luce delle dichiarazioni di Polonia e Italia, che in blocco avevano annunciato il voto contrario, e di Germania, ago della bilancia, che aveva annunciato la sua astensione.
Allora, qui voi praticamente mi parlate di auto, mentre sulla mozione era più specifico per gli immobili.
A tal proposito, volevamo comunque bocciare la vostra mozione, in quanto riteniamo sia imprecisa e non consideri come la direttiva, che era stata comunque già nella direttiva sostanzialmente erano previste delle deroghe a quanto voi invece avete asserito. Queste deroghe erano che non si dovevano adeguare al 2030 gli edifici, in particolare gli edifici o monumenti storici che voi citate nella vostra mozione, dove dite il nostro paese storico, lo sappiamo, ma infatti erano stati già stralciati gli edifici e monumenti storici sottoposti a tutela, gli immobili storici ed il particolar valore architettonico, gli edifici collocati in zone vincolate e protette, gli edifici residenziali usati per meno di 4 mesi all'anno e per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall'utilizzo durante tutto l'anno, ossia le seconde case, tipo quelle al mare, per capirci, gli edifici di culto, le strutture considerate temporanee, quindi gli uffici di cantiere, gli stabilimenti balneari. Quindi, rispetto a quanto voi avete asserito, queste erano già state stralciate dalla direttiva. Inoltre, per quel che ci riguarda, riteniamo che la svolta green serva, e come, se vogliamo migliorare la qualità di vita dei cittadini. Quello che sarebbe utile chiedere all'Europa, a nostro parere, non è quello di posticipare i termini, ma di aiutare gli Stati membri a portare avanti una politica fiscale incentivante a far sì che questi interventi possano essere realizzati. Essere autonomi energeticamente, non utilizzare fonti fossili, non può che migliorare la vivibilità e l'aria che respiriamo. Se a noi italiani, famosi per il nostro procrastinare il più possibile i termini di qualsivoglia provvedimento, non ci viene dato un termine, quando mai iniziamo a raggiungere un obiettivo? Invece di piangerci addosso e chiedere sempre di rimandare, chiediamo di fare il possibile per poter raggiungere l'efficienza energetica, questo non perché ce lo impone l'Europa, ma per migliorare la vivibilità dei nostri cittadini.
Va bene, prendiamo atto, sì, avremo la possibilità di ragionarci ancora sopra.
Ma noi andiamo al voto e comunque... Ecco, prendiamo... No, andiamo al voto e votiamo contrario. Io fermi tutti, segretario.
Si mette in votazione la mozione che è diventata proposta, quindi bisogna votarla.
Andiamo al voto, astenuti.
Astenuti 0.
Favorevoli.
Favorevoli 2.
Contrari
7, quindi non passa. A posto.
Bene, andiamo al nono punto, comunicazioni in merito di bilancio consuntivo 2022 del Comitato Gemellaggio Consenfen, nei sensi dell'articolo 7 del regolamento per il Comitato di Gemellaggio. E qua lascio la parola all'assessore Giovanna Donadello, prego.
Per quanto riguarda il regolamento del Comitato Gemellaggio stesso, viene prevista l'approvazione del bilancio del Comitato Gemellaggio, prima in Giunta e poi in Consiglio Comunale. Il bilancio consuntivo, così come la relazione accompagnatoria, vogliamo segnalare come purtroppo anche lo scorso anno non si sono svolti gli scambi giovanili. Il Comitato però non si è fermato ed ha organizzato un bellissimo progetto con le scuole che ha riscosso un enorme successo, tant'è che nel 2023 tale progetto è stato premiato dal ministro del Land bavarese. A luglio 2022 si è inoltre svolta con un notevole afflusso di persone la Senfelder Tage, accompagnata dalla visita degli alunni che hanno partecipato sempre al progetto prima citato United Solution. Abbiamo inoltre festeggiato il 35esimo anniversario del nostro gemellaggio presso Villa Frattina. Abbiamo fatto con un anno di ritardo, ma certo non sono mancate emozioni e ricordi, grazie anche al libro fotografico realizzato dai nostri giovani ragazzi del Comitato.
Ringrazio l'intero Comitato Gemellaggio per tutte le attività svolte e per l'impegno profuso e auguro a tutti, specie i giovani, di continuare in questa via di integrazione ed innovazione intrapresa. Quest'anno, 2023, riprenderemo lo scambio giovanile con un cambio date per far conoscere ai nostri ragazzi un pezzo di storia e cultura di Senfeld, ma non sveliamo i particolari. Sempre a proposito del progetto United Solution, fra alcune classi della scuola media di Meduna e la scuola di Senfeld, volevo ringraziare nuovamente la nostra dirigente scolastica, dottoressa Giovanna Vitale, il professor Principalli, la professoressa Stolfo e la nostra presidente Vera Truccolo per il lavoro che hanno svolto e per aver creduto nel progetto. Se avete domande, cosa?
Questa non serve votarla.
Mi sbagliavo con questa prima.
Ecco, abbiamo questo punto qua, non serve votarlo, e le comunicazioni del sindaco, io volevo, perché ci siamo già detti fin troppo, e volevo segnalare due incontri molto belli, e invito anche la minoranza a partecipare. Abbiamo il Canto degli Italiani, giovedì 4 maggio, in auditorium, organizzato dalla nostra biblioteca, chiaramente con il Comune, il professor Mauro Fiorin, che è un docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, e quindi è una serata, una presentazione di un libro riguardante la nostra storia. Rimanendo sempre nella nostra storia, abbiamo una giornata, una serata teatrale, molto bella anche questa, e si parla del Milite Ignoto. Questo è il sabato 6 maggio, sempre in auditorio, l'ingresso è libero. Ok? Vi invito di partecipare, magari portare anche i vostri figli, perché in questo contesto teatrale ci saranno anche discorsi proprio della storia in merito al Milite e proprio di Meduna di Livenza nella nostra comunità. Ok? Io chiudo qua il Consiglio Comunale, ringrazio tutti, anche i partecipanti, e auguro buon 1° maggio a tutti quanti, sperando che la piazza non sia piena di robe come è di abitudine in questo territorio. Grazie a tutti voi, grazie.